redigio.it e la storia continua.
Signora, venga a prendere un caffè ai grandi magazzini. A marzo molte cronache parlano di possente volontà lombarda, esaltano il miracolo che Milano ha saputo offrire all'Italia e si riferiscono alla ricostruzione del monumentale edificio del Rinascente, il più celebre tra i grandi magazzini italiani. Non sono cronache pubblicitarie. L'ammirazione è autentica. Un cronista, rivolgendosi a un'immaginaria Cenerentola, scrive: «Queste vetrine non sono soltanto dischiuse ai tuoi occhi avidi e attoniti, ma anche alla tua borsa, modesta, modesta. Il caro prezzi minacciava di travolgerti, di relegarti per sempre vicino al camino più malinconico, perché tu sei, dobbiamo proprio dirtelo, la borghesia travagliata e oppressa, che ha sopportato con fede, che non ha avuto ribellioni né scatti, e che perciò merita il premio di balsamiche iniziative commerciali, come questa, che sa offrire le cose migliori e più nuove, sia alla grand'ama come alla modesta lavoratrice. L'idea dei grandi magazzini, a dire il vero, ha già più di mezzo secolo. Si deve almeno risalire al francese Aristide Boucicault, che nel 1852, rilevando l'emporio Bon Marché, aveva introdotto criteri rivoluzionari. Ingresso libero, prezzi fissi, piccolo margine di guadagno sulle grandi vendite, possibilità di resa per gli articoli che non erano piaciuti. Nel primo anno le vendite avevano toccato i 450.000 franchi e nel 1870 erano arrivate a 20 milioni. In Italia il primo seguace delle trovate commerciali di Boucicault era stato Ferdinando Bocconi, che aveva cominciato la sua attività confezionando abiti di tutte le taglie ed esponendoli in vetrina. Col crescere delle fortune, Ferdinando e il fratello Luigi avevano voluto insediarsi al centro di Milano e avevano fatto costruire un edificio in piazza Duomo. Gli empori si erano poi diffusi in tutta la penisola, tanto che l'azienda aveva potuto prendere il nome di Alle Città d'Italia. Ai primi anni del Novecento l'impresa aveva cominciato, tuttavia, a declinare e nel 1917 era stata ceduta a un giovane industriale, senatore Borletti. L'idea di aprire un grande magazzino a Milano, Borletti si era affezionato anche leggendo il romanzo Au bonheur des dames di Émile Zola, ma soprattutto per la fiducia negli sviluppi economici che il nostro paese avrebbe avuto. E con un capitale di 16 milioni sottoscritto da commercianti, industriali e finanzieri, Borletti aveva così rilevato l'impresa Bocconi, dando vita alla società La Rinascente. Il nome era stato D'Annunzio a indicarlo. Nell'agosto del 1917, D'Annunzio, nel colmo della battaglia della Bainsizza, aveva inviato una lettera all'avvocato che gli faceva da tramite con Borletti. Vi si leggeva: «Parto fra mezz'ora per bombardare Grahovo. Ho condotto il mio gruppo a 9 bombardamenti aerei in 5 giorni. Ho avuto 137 buchi nell'apparecchio. Una scheggia cortese ha lacerato il mio guanto e ha leggermente ferito la nocca del polso. Il titolo per la società è questo. L'ho trovato ieri sul vallone di Chiapovan. La Rinascente. È semplice, chiaro e opportuno. I lavori di rinnovamento dell'emporio si erano conclusi nel 1918 e il 7 dicembre la Rinascente era stata aperta al pubblico. In 5 giorni 113.831 persone avevano fatto acquisti. Il 24 dicembre la vendita erano proseguite fino alle 10 di sera. 2 ore più tardi era scoppiato un terribile incendio. Della Rinascente era rimasto in piedi soltanto la facciata. Ma Borletti aveva fatto pubblicare sui quotidiani un avviso. Post fata resurgo. La Rinascente risorgerà più bella, più grande e più forte. Ed eccola, ora, 23 marzo 1921. Riaprirsi, più bella, più grande, più forte. C'è una gran folla che preme per entrare. Molti hanno tra le mani il catalogo. Cappello per signora, in piume di struzzo, 150 lire. Batteria da cucina in alluminio, 28 pezzi, 495 lire. Cofanetto per manicure, 4 lire. Caffettiere espresso, 5 lire. Nei 5 piani della Rinascente c'è tutto. Anche l'infermeria. Anche il bar dove prendere il caffè.